Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con Essere e Avere. La morte ti fa bella, il titolo di un celebre film degli anni 90 con Meryl Streep. Noi oggi lo trasformiamo in La crisi ti fa bella, perché parliamo di cosmetici, un settore che a differenza di altri sembra non risentire della congiuntura negativa. Nello spazio dedicato alla grande distribuzione parliamo poi di promozioni e prezzo fisso e per il focus sui trend di World Style, quando le parole fanno tendenza. Prima, come sempre, le notizie e curiosità di questa settimana.
Le Heat Bag lasciano il posto alle Heat Shoes, scarpe firmate, tacco vertiginoso, indossate o dedicate a personalità del mondo dello spettacolo e con una lista d'attesa di mesi. Complice la crisi, è sulle calzature che le firme della moda puntano in questo momento. Si cambiano più spesso, sono il punto debole delle donne e soprattutto costano di meno. In tempi di crisi, gli italiani tagliano le cene fuori, ma le pizzerie soffrono meno l'abbandono dei clienti. Secondo i dati di FIP e Confcommercio, è intorno al 3% contro il 5% dei ristoranti la flessione registrata nei primi tre mesi dell'anno. Il portale yux.com lancia YuxiGen, primo progetto eco-friendly che abbraccia moda, design, gioielli e musica. L'iniziativa sostiene Green Cross International, l'ONG ambientalista fondata da Mikhail Gorbachev. Si allarga la moda della notte al museo. Dopo il Guggenheim, anche il Museo di Storia Naturale e il MoMA, sempre a New York, offrono ai visitatori la possibilità di pernottare tra opere d'arte e animali. E a Milano, il Museo della Scienza e della Tecnica propone ai bambini un'avventura notturna con pila e sacco a pelo. Addio, vecchie targhe gialle francesi. Dopo quasi 60 anni non saranno più gialle, ma bianche, e non avranno più i numeri che identificano la città. C'è tutto il mondo di Elio Fiorucci, creato in 40 anni di attività nella mostra allestita al Museo di Carpi fino al 2 giugno. Una serie di opere d'arte, documenti, video e interviste contribuiscono a delineare la storia di uno dei personaggi icona del Made in Italy. Impazza sul web il videogioco Climb City, versione eco-responsabile del noto Sim City. Gratuito, è stato sviluppato dal Centro di Cultura di Bordeaux. Vince chi abbatte gli sprechi energetici.
La borsa della spesa.
In America è grande ritorno per il rossetto rosso, il re del make-up. È consolatorio, dicono gli esperti, che ricordano analoghi incrementi delle vendite nel dopoguerra, nella Grande Depressione dopo la crisi del 29 e nel post 11 settembre. C'è chi parla addirittura di un vero e proprio indicatore economico che ha già un nome, indice lipstick. E anche in Italia, in effetti, i consumi di cosmetici sembrano tenere, come rivelano gli ultimi dati Unipro, associazione italiana imprese cosmetiche.
Il mercato cosmetico in Italia supera i 9 milioni di euro. Nel 2008 ha registrato una crescita dello 0,8%. Tornano a crescere anche le esportazioni, più 2% circa, con un valore di oltre 2 milioni e 300 mila euro. L'andamento dei consumi per canale conferma la dinamica di luoghi di distribuzione più specifici attenti al servizio alla clientela, come le farmacie e le erboristerie, cresciute di quasi il 4%. I supermercati si confermano invece il canale con il più alto volume di vendite, oltre il 44%. Tra i prodotti crescono quelli per il make-up, più 5%, e per le mani, più 7% circa, con un vero e proprio boom per gli smalti, più 10%. In Italia se ne vendono per circa 80 milioni di euro.
Quali le ragioni di questo andamento positivo? Lo abbiamo chiesto a Gianandrea Positano, responsabile Centro Studi Unipro.
Il consumo sicuramente del cosmetico in Italia ha tenuto per una serie di motivi. Primo fra tutti perché il cosmetico ormai è entrato, come diciamo noi, nel quotidiano del consumatore, che ormai non può più fare a meno di prodotti per la bellezza, per l'igiene personale e ovviamente per tutto quello che è la sfera del benessere personale. Non è un bene voluttuario il cosmetico, è un bene che ormai affianca nel quotidiano del consumatore le sue tipologie di acquisto.
A sostenere la crescita anche gli acquisti degli uomini, che hanno ormai un beauty case molto ben fornito.
L'uomo ha consolidato la sua percentuale di consumo intorno al 30% di tutti i cosmetici. Sicuramente poi i dati sono più affidabili proprio perché anche le case e le industrie hanno differenziato molto le linee maschili da quelle femminili e quindi è più facile individuare questa crescita all'interno dei vari segmenti. Per esempio nello shampoo è molto difficile capire quanto va per gli uomini e quanto va per le donne, allora si sono fatte delle valutazioni, delle stime e viene confermato questo 30% medio del consumo maschile rispetto a quello femminile, che resta ovviamente il più ampio proprio perché, come dire, anche nel corso della giornata la donna ha più momenti di utilizzo del cosmetico piuttosto che l'uomo.
E gli italiani non rinunciano nemmeno alla spesa per la cura della casa, lo testimoniano i dati del quinto osservatorio del mercato dei detergenti e dei prodotti per la casa promosso da Assocasa in collaborazione con Nielsen. Gli italiani si godono di più la casa e gli oggetti che hanno già, ci dice Vincenzo Vitelli, presidente di Assocasa.
C'è una certa tendenza a vedere che nello stare in casa magari ci si vuole stare bene. Dice almeno devo stare a casa ma ci sto bene, non mi compro un vestito nuovo però quello che ho me lo lavo bene, nuovi che ne so asciugamani o lenzuola, però quelle che ho me le curo bene, le voglio belle lavate bene, profumate bene, lavate come le ho sempre lavate, non diminuisco il numero di bucati. Dobbiamo riconoscere che c'è sicuramente una tendenza all'incremento dei prodotti non di marca, cioè delle private label, questo è sicuramente un fenomeno che si è di nuovo leggermente accentuato nel corso del 2008. Non si rinuncia, però magari si tende a spendere un po' meno, quindi adesione a tutto ciò che è offerte promozionali, eccetera, eccetera, o anche a prodotti tipo private label che abbiano un prezzo inferiore.
Cambiamo argomento, addio al prezzo fisso anche nei supermercati. È una delle buone notizie legate alla crisi, il direttore di Markup Luigi Rubinelli.
La crisi delle vendite, più in volume che in valore, sta cambiando regole millenarie che non sembravano più in discussione. Prendiamo il caso del prezzo. Molti negozi hanno ancora dietro alla cassa due motti. I prezzi sono fissi e non si fa credito a nessuno. Che non si faccia davvero credito, soprattutto in questi momenti, è una dura realtà, anche se qua e là nei negozi tradizionali e soprattutto della provincia sono ricomparsi i cosiddetti libretti, cioè compro oggi, il negoziante segna il mio debito su un quaderno e alla fine del mese saldo il mio conto. Ma anche in supermercati e ipermercati il prezzo fisso non sembra più il faro di una volta che guida le vendite. Soprattutto negli ipermercati, verso sera, nei banchi a servizio dei freschi, vigono sconti ad hoc che sono diversi da categoria a categoria merceologica e da giorno a giorno. Gli sconti arrivano fino al 50% e, così dicono le statistiche, le code ci sono e come per arrivare a guadagnarsi uno sconto davvero importante. Questo degli sconti fa il paio con la spirale delle promozioni e segna una nuova frontiera. Trattare direttamente il prezzo come se si fosse al Gran Bazar di Istanbul. L'ipermercato più per meno di Treviso, del gruppo PAM Panorama, aveva incominciato a permettere la trattativa di prezzo addirittura nel banco del pesce, complice il fatto che la grande superficie era frequentata anche da negozianti e ristoratori che compravano pesce in quantità. A un certo acquisto corrispondeva la trattativa e uno sconto a seconda dell'abilità del compratore. Per la cronaca questo esperimento è finito perché l'ipermercato ha chiuso. Rimane l'esperienza della trattativa sul prezzo indicato che invece continua, ad esempio nei negozi di abbigliamento anche di fascia alta. Provare per credere. Sapete come riuscirci? Non facendosi ascoltare da altri consumatori.
Essere e avere.
Bentornati in studio con Essere e Avere, ci ha raggiunto come sempre per la seconda parte Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF, docente di Sociologia dei Consumi e della Moda all'Università di Bologna. Bentornata Patrizia.
Grazie, buongiorno.
World Style è il titolo della puntata di oggi, World come parola, parola intesa come parola scritta. matita, che diventa un elemento stilistico nella moda, nel design, nel packaging dei prodotti, nelle campagne di comunicazione e nell'arte. Patrizia.
Ormai in chiusura alla Triennale di Milano la mostra Cambio Vaso, un interessante gioco linguistico sul tema della parola e dell'oggetto vaso, trattato come le parole di un racconto, appunto. Nella mostra si vede come da vaso nascano, attraverso il cambio di una lettera, nuove parole come caso, naso, raso, viso, vano, varo, che hanno fornito appunto lo spunto, in questo caso letterario, per i designer che hanno creato dei vasi che siano la forma che nel nome sono riusciti a rievocare le parole stesse. Un gioco linguistico sulla non corrispondenza spontanea tra significante e significato, ma colmata dall'arte e dal design. È l'esplosione letterale della lingua, quindi per niente metaforica, l'obiettivo del videogioco Arteroids 2.50. È uno sparatutto letterario online in cui il giocatore comanda un breve testo, che può essere anche una poesia, e spara ad altre frasi o parole, facendole appunto esplodere in una cascata di lettere. Sempre in tema di gioco e di lettere, Toypography è un gioco che consiste in una serie di segmenti di lettere di legno colorato che si possono comporre e ricomporre in modo da formare ogni volta il nome di un oggetto, un animale, una cosa in una lingua, in inglese poniamo, e poi la stessa parola scritta con ideogrammi giapponesi e ancora la rappresentazione stilizzata, quindi la figura della cosa, quindi dell'animale, poniamo. Quindi un gioco che è a cavallo tra simbolo icona, tra il mondo convenzionale della scrittura e anche la rappresentazione per immagini delle cose. Word Style naturalmente rimanda al mondo moda, al mondo abbigliamento, dove non può mancare in questa puntata una citazione sul mondo delle t-shirt, che da sempre sono spazi di scrittura. E dopo le citazioni letterarie e le poesie sulle magliette degli anni 90, nascono adesso le magliette fresche. .com è appunto il sito, che riproducono segni e testi originali di artisti di strada anonimi, molto più didascali che sono invece le magliette lanciate da un gruppo di designer marchigiani, con un messaggio in inglese che però va decodificato per il significato che acquista in italiano con i suoni. C'è crisi, quindi scritto check, la R di marchio registrato e poi easy, che però letto diventa c'è crisi. Infine Evan Roth, un designer americano che vive a Hong Kong, ha realizzato un'interessante animazione illustrata di un video musicale per il brano Brooklyn Go Hard del rapper Jay-Z, usando soltanto le lettere della parola Brooklyn.
Parola protagonista anche nell'arte, molti gli artisti che si sono cimentati con le scritte, ecco quelli che abbiamo scelto per la scheda.
Le prime scritte a passare dalla strada alle gallerie d'arte furono negli anni Ottanta quelle di Jean-Michel Basquiat, uno dei più importanti esponenti del graffitismo americano, l'artista che insieme a Keith Haring viene considerato il padre nobile della street art. L'elemento che contraddistingue l'arte di Basquiat è proprio l'utilizzo delle parole, inserite nei suoi dipinti come parte integrante, a volte come sfondo, altre volte cancellate. La cancellatura è il tratto distintivo di Emilio Isgrò, classe 1937, artista siciliano famoso in tutto il mondo. Opera simbolo Fratelli d'Italia. Metri di pannelli di carta sui quali l'inno nazionale è cancellato ad eccezione di alcune parole chiave. Molto apprezzata dagli anni 90 ad oggi, la produzione dell'artista francese Bain, commenti scritti in una semplice grafia corsiva, quasi ingenua, su tele e oggetti, combinando scrittura ed elementi fumettistici. Da tempo i graffiti influenzano anche lo stile, fonti di ispirazione soprattutto per la moda. Un pezzo su tutti? La borsa Vuitton, ricoperta da scritte fluo, dell'artista-writer Stephen Sprouse.
Patrizia, nel design gli esempi sono moltissimi, le parole si trasformano in veri e propri oggetti.
Sì, nelle interpretazioni del design la lingua diventa letteralmente performativa, cioè appunto si fa oggetto. Appena presentata a Colonia, la Camus Floor Lamp, la nuova lampada da terra dei canadesi di Palette Industries. La citazione dello scrittore Albert Camus, "You cannot create experience, you must undergo it", diventa il design tipografico e la decorazione del paralume. Una lampada che lascia filtrare la luce attraverso questo testo in un gioco bellissimo di ombre e di proiezioni luminose che la fanno sembrare una lanterna magica. Sempre in tema di omaggio del design all'uso tipografico delle parole, abbiamo gli armadi Say It della tedesca Set 26, cioè dillo con un mobile, una linea di armadietti colorati a forma di lettere dell'alfabeto. Sono 26 combinabili e in anteprima sul sito si può vedere ciò che si sta realizzando. Abbiamo poi lo specchio Vanity Kills, che ha la forma di queste due parole in stampatello, c'è anche la variante Love, è una sorta di metatesto, cioè di un oggetto che è a forma di una parola che ci dice qualcos'altro, ci si specchia e quindi la vanità uccide, oppure amore se ci si specchia con la persona amata, eccetera. Infine un oggetto molto interessante della designer sudcoreana Yoon Jung Yoon, che ha progettato Inner Message, un anello semplicissimo, liscio, che però all'interno ha una parola in rilievo che rimane incisa sulla pelle del dito di chi la indossa per un po' di tempo. C'è già in produzione in argento e oro con la scritta Marry Me, sposami, naturalmente su richiesta, la scritta è personalizzabile.
Internet e i social media sono il terreno sul quale l'uso della parola in questi ultimi anni è andato più evolvendosi, tanto che c'è chi si prende la briga, per così dire, di misurare le parole chiave online e di rappresentarle poi con le parole stesse. Stiamo parlando di una particolare tecnica di comunicazione e rappresentazione grafica che si chiama Tag Cloud, alla lettera nuvola di tag. La caratteristica peculiare è quella di questa tecnica è quella di attribuire un font più grande alle parole più importanti. Per saperne di più abbiamo in collegamento un esperto del settore, Sasha Monotti, socio fondatore di Blogmeter. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, in sintesi, innanzitutto le voglio chiedere che cos'è Blogmeter, che cosa fate?
Ma dunque, Blogmeter è una società che fornisce un sistema e dei servizi di monitoraggio e analisi del passaparola online, quindi per intenderci quello che si sviluppa sui social media, quindi blog, i forum, i newsgroup, i social network. Quindi noi analizziamo ciò che le persone scrivono, le loro conversazioni, insomma, online, e cerchiamo di fornire dei spunti utili alle aziende, ma non solo alle aziende. In questo momento, per esempio, che ci avviciniamo alle varie elezioni europee e provinciali, anche a personaggi politici, partiti, eccetera, eccetera.
Come usate la Tag Cloud?
Ma guardi, per noi che appunto analizziamo le parole, quindi le conversazioni, è uno strumento imprescindibile. Ci serve per comprendere in maniera intuitiva, per far comprendere ai nostri clienti in maniera intuitiva di che cosa si sta parlando in questo momento online, quali sono i concetti, le parole che vengono più spesso associate all'azienda, ai prodotti dell'azienda, appunto a questi personaggi politici, per comprendere appunto che cosa sono le cose che più interessano, insomma, la gente e che più associano ai prodotti e alle aziende.
È una tecnica di visualizzazione grafica che sta rimpiazzando i grafici tradizionali, non so, faccio riferimento a quelli con gli assi cartesiani oppure le torte con gli spicchi, quelle più note?
Ma diciamo che magari non la rimpiazzerà, ma si sta sicuramente affiancando a queste forme di rappresentazione, sta diventando sempre più importante, a maggior ragione per chi fa questo tipo di analisi, quindi per chi analizza conversazione e linguaggio e non diciamo dei semplici dati.
Grazie a Sasha Monotti per essere stato con noi.
Grazie mille.
Cosa c'è di nuovo a...
Cosa c'è di nuovo a Puerto Rico su World Style e dintorni? Ce lo racconta una delle nostre esperte di memi, laboratorio di trend watching internazionale, Alessia Zampano, bentornata.
Grazie, un saluto. Dunque, nell'isola caraibica, uno studio di architettura locale ha realizzato un progetto pilota finalizzato al recupero ambientale del sistema di canali per l'irrigazione e l'approvvigionamento idrico costruito agli inizi del Novecento. Si tratta di una rete d'acqua lunga ben 35 chilometri che si snoda attraverso pianure, montagne e foreste ricche di una incredibile varietà di microclimi, di flora e di fauna. E il progetto nasce con l'intento di valorizzare questo patrimonio ambientale e culturale e farlo entrare a pieno titolo nel circuito internazionale del turismo ecosostenibile. Il sentiero che segue i canali, infatti, sarà trasformato in una passeggiata immersiva nella natura. Per testarne la fattibilità, il primo chilometro del percorso è stato stato aperto al pubblico per 2 giorni. In questa occasione l'attenzione dei partecipanti è stata attirata attraverso un escamotage linguistico, nel senso che il territorio è stato come sottotitolato con delle parole tridimensionali oversize realizzate in gomma piuma e disseminate lungo il percorso a sottolineare le questioni cruciali del progetto. Cosa, dove, come, perché, quando sono alcune delle espressioni che sono state utilizzate, ma non solo, anche alcuni asterischi per segnalare quegli elementi del progetto che richiedevano, in senso figurato naturalmente, una nota a più pagina.
Grazie Alessia. Patrizia, in conclusione, come sempre, ti chiedo di individuare il tratto distintivo di questa tendenza o quello che ne anticipa in qualche modo gli sviluppi futuri.
Ma direi che, come ci dicono i linguisti, la parola, la lingua non riesce ad afferrare appieno la realtà, anche se riesce ad imprimerle un ordine simbolico. Quindi proprio in questo divario tra le parole e le cose ci sarà sempre lo spazio molto creativo proprio di riconciliazione tra ordine e invenzione.
Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere. L'appuntamento è per domenica prossima dopo il GR delle 13, sabato alle 15 per chi ci volesse riascoltare. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.